Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro. In regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.
One Podcast.
Un pallone rotola verso una siepe e si ferma contro un mucchio di foglie secche di rami. È pomeriggio, fa freddo. Il bambino che sta giocando ha 8 anni e mentre corre a recuperare la palla vede che dal cumulo di foglie spuntano 2 scarpe. Lì sotto c'è il cadavere di un uomo. Al bimbo non sembra nemmeno una cosa vera. Adesso si mette a urlare con tutta la voce che ha in gola e corre verso casa. «Mamma, vieni subito! C'è uno zombie!» Noi siamo Anna Ghezzi e Maria Fiore e questo è Niente è come sembra, il delitto Gigi Bicci, un podcast della provincia pavese. Prima parte, uno zombie in giardino. Il bambino che giocava a calcio ora piange e la madre chiama la polizia. È il 20 dicembre 2021, sono da poco passate le 17. Fuori è già buio. Arriva la polizia. La luce dei lampeggianti blu si riflette sulla nebbia che sale dai campi. È inverno. Qui la nebbia fa parte del paesaggio quotidiano. Avvolge le case, le strade, penetra l'anima delle persone. Scende la sera, resiste al sole del mattino e capita che la coltre grigia soffochi il paesaggio per tutto il giorno. Quelli che avete appena sentito sono i rumori del luogo in cui è stato trovato il cadavere. Sono arrivati gli investigatori, fanno i rilievi, scattano foto. C'è un cane che abbaia e le auto sono solo un rumore lontano. Sembrerebbe una scena da serie true crime. Invece siamo vicino a un casolare poco distante da un piccolo centro abitato. Si chiama Calignano. È una frazione di Cura Carpignano, nella Bassa Pavese. Siamo a poco meno di 20 minuti di macchina da Pavia, poco più di un'ora da Milano. Il tempo di mettere in moto l'auto e sei a Cura, dove ci sono 5.000 abitanti, una farmacia, un supermercato e le scuole. Calignano, invece, di abitanti ne ha 576 e scorrendo le statistiche di questo minuscolo centro, perso nella campagna pavese, si trovano indizi interessanti sull'anima di questo posto. Ci sono 115 calignanesi che hanno meno di 15 anni, 290 risultano coniugati, 46 sono separati legalmente o divorziati. Ci sono un parco giochi, un ambulatorio pediatrico, una chiesa, la parrocchia di San Giorgio Martire, e anche un cimitero. Maria, tu hai seguito la vicenda fin dall'inizio, no?
Quel giorno la notizia arriva in redazione poco dopo le 17. Sul posto ci va Adriana Gatti, il cronista di Nera della provincia pavese, e il primo giornalista ad arrivare lì.
L'abbiamo saputo perché i vigili del fuoco erano andati alla frazione Calignano per il ritrovamento dei resti di una persona. Ma l'atmosfera era un'atmosfera molto, molto concitata. Siamo arrivati praticamente a fianco di quella che sembrava una villa, una grossa tenuta. Teniamo conto che era già buio, Una grossa tenuta era praticamente circondata dalla polizia. Il corpo era praticamente quasi attaccato al cancello sul retro della tenuta, quel cancello che praticamente permette di entrare non davanti, ma nel giardino del retro.
La nebbia, dicevamo, avvolge i campi che circondano la grande casa con giardino in cui vive il bimbo con la mamma. Lei si chiama Barbara Pasetti. È la prima volta che compare in questa storia. Accoglie la polizia, Ribadisce che quel cadavere, adagiato su un letto di foglie che in parte lo ricoprono, a due passi dal cancello della sua proprietà, lo avrebbe trovato il figlio, giocando a palla.
Non sono estranea io a questa vicenda, lo ribadisco a chiunque, sono completamente estranea, non conosco il corpo, mi ha impressionato, ma vedere mio figlio stare così male, sognare di notte, non lo augura nessuna mamma.
Barbara Pesetti è nervosa. E chi non lo sarebbe, appena trovato un morto davanti a casa. Il bambino è spaventato. Ma in questa storia c'è un aspetto che appare chiaro fin da subito. Sarà difficile distinguere il falso dal vero. Barbara Pasetti ha 39 anni. Ha studiato fisioterapia e da qualche tempo non lavora. O meglio, fa trattamenti ad amici e conoscenti, che la cercano non solo per contratture muscolari e strappi, ma anche per stare meglio. È un po' mistica, se volete. Più avanti racconterà che lei lavora non solo sui corpi, ma sull'anima delle persone. La sua è una famiglia molto conosciuta a Pavia. Il padre e gli zii sono stati i titolari di un'importante azienda di formaggi. A Calignano la donna abita in un casale.
Cosa pensi che possa essere successo? Se ti sei fatto un'idea, ovviamente.
Non lo so, lì deve essere la polizia a chiarire la situazione. Hanno voluto far trovare quel corpo davanti a una casa, perché se l'avessero buttato in un campo magari già mi sono dovuti venire a me a scampanellare, come dire, svegliati, ce l'hai davanti, perché non l'ho notato. Figuriamoci se lo abbandonavano in un campo, non so perché l'abbiano fatto. Piacerebbe sapere anche a me perché hanno usurpato casa mia.
La casa è stata ricavata da un ex convento francescano che risale al 1600. È uno dei 5 edifici in paese costruito prima del 1900. Il papà di Barbara, il nonno del bimbo, lo ha acquistato per poche lire, quasi un secolo fa. Era ridotto a un rudere, poi è stato ristrutturato negli anni. Barbara Pasetti ora vive lì, sola, con suo figlio, il bambino di 8 anni che ha trovato il cadavere giocando a palla. Qui è pieno di telecamere di sorveglianza. Le ha volute e le ha fatte installare lei. Le servono per proteggersi. La zona è isolata. Il cadavere ritrovato vicino all'ex convento, in questo pomeriggio del 20 dicembre, è in avanzato stato di decomposizione. L'uomo indossa una maglietta blu marca Guess e un paio di jeans azzurri. I pantaloni sono calati. Si notano alcuni tatuaggi sul collo, un paio di orecchini e un braccialetto al polso. Sul collo si legge Gigi e c'è il disegno di una rondine. I poliziotti, quando arrivano sul posto, sono subito certi di sapere già chi è. Quello è Luigi Criscuolo, un commerciante di 60 anni, conosciuto a Pavia dintorni come Gigi Bici, per via del nome del negozio di biciclette che l'uomo ha gestito per anni a Pavia. Era originario di Castellammare di Stabia, in Campania, ma Criscuolo ha vissuto a Pavia per una vita intera. Lo stanno cercando dall'8 novembre, quando si è allontanato da casa, e di lui si è persa ogni traccia. Questa è la sua voce, era il 5 giugno 2020, e Criscuolo stava facendo una pizza davanti all'obiettivo del cellulare, filmato da qualcuno. Il video si trova sul suo profilo Facebook.
La pizza napoletana, vai! Porca. Oggi è una sciccheria questa pizza!
Ciola,
amico! Oggi Gigi Napoli può fare una pizza così! Vai!
Oh, che non farlo andare in sinanguria!
Non ti preoccupare, vai! Che pizza settimane qua, vai!
Gigi Bici a Pavia lo conoscevano tutti, o quasi. Per decenni in molti hanno comprato le bici da lui, o gliele hanno vendute. Gli portavano biciclette da aggiustare e andavano lì a gonfiare le gomme. La sua vetrina era in fondo a Corso Garibaldi. Davanti alla vetrina, nel parcheggio, c'erano le bici, spesso ridipinte, tutte dello stesso colore, con il marchio Gigi Bici in corsivo, sul telaio. Il negozio di Criscuolo si trova in una zona di botteghe, bar, ristorantini. Fabio Rosucci ha gestito per anni la piadineria lì di fronte.
Gigi Bici è sicuramente un personaggio, lo dimostra il fatto che praticamente tutti a Pavia lo conoscono. E sì, mi ricordo sicuramente il periodo in cui aveva un serpente in vetrina nel negozio, che era l'attrazione di tutti i bambini, e anche troppo, perché poi a un certo punto, quando diciamo le autorità hanno scoperto che gli dava da mangiare i topolini in vetrina, diciamo che si sono un attimo alterati, l'avevano costretto a coprire la vetrina con un telo. E allora lui, diciamo, per ripicca, perché comunque lui animo ribelle, lui si attorcigliava il suo serpente intorno al braccio e passeggiava allegramente per Corso Garibaldi con un serpente intorno al braccio, lo portava al bar, era la sua amica. Io poi sono andato via nel 2010, quindi poi non so come si è evoluta la sua situazione, però insomma lui è uno che lavora nel negozio dal mattino alla sera, magari veniva al bar a bere il caffè, perdeva mezz'ora col suo serpente in braccio, però era una persona che lavorava.
Davanti a quella vetrata in Corso Garibaldi, qualcuno ora ha deposto mazzi di fiori per ricordare il commerciante scomparso e adesso ritrovato ucciso. Chi lo ha visto subito dopo il ritrovamento, infatti, su questo non ha dubbi. Ma facciamo ancora un passo indietro. Criscuolo, dicevamo, in città è quindi conosciuto da tutti. In passato ha gestito anche un locale notturno a San Martino Siccomario, sulla statale, e ha fatto il buttafuori in discoteca e nei locali. Appassionato di box e di arti marziali, non sempre è riuscito a restare lontano dai guai. Mai troppo grossi, mai fatti eclatanti. Chi lo conosce meglio, però, dice che negli ultimi tempi aveva accumulato parecchi debiti. Il commerciante scompare da casa la mattina dell'8 novembre. I cani molecolari che abbiamo appena sentito nell'audio hanno setacciato la zona in cui viene trovata la sua auto, ma di Criscuolo nessuna traccia. Niente di niente. Per un mese e mezzo. Fino a quel pomeriggio del 20 dicembre. A quella palla che rotola. In questa storia di misteri, quindi, c'è una sola certezza. L'uomo è stato ucciso. Ma chi è stato?
A colpire è anche il luogo in cui il cadavere viene ritrovato. Il cancello dell'abitazione di Calignano dista 500 metri dal boschetto dove l'auto di Criscuolo, una Polo bianca, è stata ritrovata qualche ora dopo la sua scomparsa. La macchina del commerciante ha il finestrino lato passeggero rotto e nell'abitacolo ci sono tracce di sangue. Proprio quell'auto abbandonata ha tenuto impegnati per giorni in questa zona decine di uomini per le ricerche. I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno setacciato campi, boschi e fossi con i cani molecolari.
Quella zona era già stata battuta sia dai cani molecolari che dai vigili del fuoco che dal soccorso alpino, praticamente un po' tutti avevano perlustrato quei campi che si trovano in linea d'aria a pochi centinaia di metri dal boschetto dove era stata ritrovata la Polo bianca di Luigi Criscuolo. Quindi non era una zona sconosciuta per quelle persone che avevano cercato il corpo dello scomparso. Teniamo conto però che il 12 novembre, quindi 4 giorni dopo il ritrovamento dell'auto, un drone dei vigili del fuoco aveva inquadrato quel mucchietto di rami secchi e di foglie sotto il quale sarebbe stato poi stato ricoperto il corpo di Criscuolo. Purtroppo le immagini del drone non avevano permesso di vedere se sotto quel mucchio di rami secchi c'era il corpo di una persona. Quando eravamo lì, abbiamo acquisito le prime informazioni, una persona del posto ci ha indicato una donna che ci ha detto sapeva tutto di quel ritrovamento. Quella donna era Barbara Pasetti. Barbara Pasetti quella sera aveva molta, ma molta voglia di parlare. Ci ha raccontato subito i particolari del ritrovamento. Mi ricordo che ci aveva detto che lei aveva sentito parlare della scomparsa di quell'uomo, ma di non averlo mai incontrato e di non averlo mai conosciuto. Ci aveva raccontato del figlio, che secondo lei era sconvolto dopo aver visto i resti di Gigi Bici. Aveva tanta voglia di parlare, e con lei, a pochi metri di distanza, c'era il padre. E anche lui aveva raccontato qualche particolare, aveva detto che in quei giorni nella zona di Carignano, come in tutto il territorio del Pavese, c'era molta nebbia, per cui nessuno sarebbe stato in grado di scorgere un cadavere in quel posto. Ma lui, ricordo, che ci aveva raccontato che una settimana prima era stato nel suo campo, dietro il cancello del giardino, e non aveva visto niente di particolare.
Nel casolare nessuno sa chi sia Gigi Bici. Barbara Pasetti lo ribadisce più volte. Lo dice agli investigatori, lo ribadisce nelle interviste rilasciate alla provincia pavese. Perché qualcuno avrebbe dovuto abbandonare un cadavere vicino a una casa? E perché metterlo in modo da farlo trovare a qualcuno che sembra non avere alcun legame con il commerciante?
Non è una cosa che meritavo. Non sono estranea io a questa vicenda, lo ribadisco a chiunque, sono completamente estranea, non conosco la famiglia che scuolo, non conosco questo Gigi Bici e spero che adesso stia riposando veramente in pace.
Barbara Pasetti, la padrona di casa, parla così in una delle interviste rilasciate alla provincia pavese dopo il ritrovamento del cadavere accanto alla sua abitazione. L'ultimo a vedere Gigi la mattina dell'8 novembre, appena prima della scomparsa, è il vicino di casa, Domenico Carabellese, in Viale Campari a Pavia, verso le 9:20. Viale Campari è una delle vie d'ingresso della città, un viale parzialmente alberato e molto trafficato, soprattutto alla mattina presto e alla sera, gli orari dei pendolari. Criscuola al volante della sua Polo. Ha da poco subito un intervento chirurgico al ginocchio, ma riesce a guidare. In macchina, in questo periodo, tiene sempre un paio di stampelle. Sembra avere fretta, perché liquida quel conoscente in poco tempo. Carabellese racconta che Criscuolo guardava nervosamente il cellulare, che il commerciante teneva in basso, nella mano, vicino al cambio, come se aspettasse un messaggio, una chiamata o un segnale.
Quando ho fatto la rotatoria, in quel lunedì mattino famoso, la rotatoria e vedo una macchina dietro che fa gli abbalanci. Mi fa un sorpasso azzardato. Dopo, quando si è messo davanti a me, cioè sulle quattro frecce, ho visto che era lui. Allora, dopo, ci siamo fermati davanti al semaforo di Viale Campari, dove c'è la colpa.
Ok.
Lui qua e io qua, ci siamo parlati, doveva fare? No, dico, devo andare ad dottore perché gli facevamo alla gamba.
Ok.
Però c'aveva sempre questo telefono qua, all'altezza del...
Vicino al cambio,
brava.
No?
E guardava sempre, guardava, e mi guardava.
Carabellese dietro di lui in auto, quando in Viale Lodi al semaforo della Coop, Criscuolo fa una brusca inversione di marcia. A questo punto il vicino riesce a vederlo in faccia. Criscuolo gli sembra preoccupato e scuro in volto.
Quando è stato davanti a me, lui ha preso e c'era una fila lunga e si è messo il telefono all'orecchio, però non so se era sentito un messaggio o se ha ricevuto una chiamata. Però dopo un po' avanti, all'altezza del ristorante Angela e Max,
uh-huh. Cioè, cosa ha fatto?
Ha
poi
fatto un'inversione che se arrivava una macchina da quella parte,
sì,
un'inversione a U, ma molto pericolosa. Secondo me ci siamo incrociati in viso.
Ma quando poi l'hai visto in faccia era strano.
Sì, sì, cioè, ma quando ha girato la macchina lui in quel momento lì, non so se ha ricevuto la chiamata, ha sentito un messaggio vocale. Girando la macchina veloce si è visto proprio.
Che idea ti sei fatto? Perché c'era questa persona sconosciuta, questa maglietta rossa, ma chi cavolo
non
è questo?
So. Guarda, io ti dico che io sono stato lì 5 anni, mi ha aiutato moltissimo, ho visto che aiutava la famiglia, cioè, per quello che ho potuto conoscere una brava persona. Dopo non so lui nella sua vita cosa faceva, non lo so, non te lo so dire. Credimi, perché lui andava via la mattina e ritornava la sera, non so cosa faceva, non lo so, ogni tanto ci vedevamo, caffè, due risate.
Dove sta andando Criscuolo? C'è una telecamera che lo ha ripreso alle 9:37. Lui e la sua macchina a Cura Carpignano, il paesino che menzionavamo all'inizio, a 10 minuti da Pavia. C'è un'altra telecamera che lo inquadra 3 minuti dopo, in via Barona Calignano, la frazione di Cura che ha 576 abitanti. L'auto poi esce dal raggio d'azione degli occhi elettronici, ma ricompare alle 10.44 in un filmato registrato da un'altra telecamera in via Vistarino. Una strada che costeggia la campagna e porta fuori da Cura, poco lontano dal posto in cui verrà ritrovata, vicino a un boschetto di pioppi. La registrazione è di bassa qualità, ma gli investigatori si rendono subito conto che il filmato contiene un dettaglio, forse la chiave per risolvere il mistero della scomparsa del commerciante. Alla guida della Polo non c'è più Criscuolo. Il guidatore indossa una maglietta rossa e un paio di guanti bianchi. Chi è la persona al volante?
Niente è come sembra è un podcast della provincia pavese, realizzato da Maria Fiore, Anna Ghezzi e Silvio Puccio. Un ringraziamento ai colleghi Adriano Agatti e Stefano Pallaroni per i contributi editoriali. La supervisione editoriale è di Anna Silvia Zippel, in produzione Paolo Prosperini, editing e sound design di Gipo Gurrado, Indie Hub Studio.
Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroily con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroily e su stroily.com. Stroily, emozioni sulla pelle.